Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
TRX incontra. TRX Radio. Abbiamo il grande, grande piacere di ospitare un tizio che arriva da Roma, o comunque che è sempre molto collegato a Roma. Piotta, benvenuto. Grazie veramente per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi dell'invito. Grazie a TRX Radio, grazie a te Damir, insomma Paolo e tutto il crew.
Tra l'altro facciamoci subito i cazzi nostri, dai, può essere divertente iniziare così. Prima stavamo parlando ed è saltato fuori che tipo dal 2004 che non ci vediamo fisicamente, anche se appunto ci siamo sempre seguiti parecchio. Com'era Tommaso Zanello nel 2004? Quanto è diverso dal Tommaso Zanello del 2020?
Ma ti dirò, lo sai che per certi versi poi non era così diverso, perché tu mi conosci bene, nel senso che per me alla fine i primi anni, non i primi anni di vita, ma i primi anni di vita lavorativa, quando uno diciamo ha il grande successo, lì si vede caratterialmente come è fatta poi una persona. E credo che tutto sommato tutti cambiamo, ma grosso modo il mio approccio è stato sempre il medesimo. Cioè ora ti parlo da una scuola di musica dove ci sono gli studi, il mio ufficio, in un luogo che è anche mio dove vengo ogni giorno a fare musica. C'ho la mia etichetta indipendente, faccio i miei dischi, cioè il prioritario è rimasto sempre per me il lato creativo e i rapporti umani. Poi tutto il resto va, viene, a volte più, a volte meno. Ben venga tutto, ma insomma mi scalfisce fino a un certo punto.
Ma senti, quanto è stato difficile levarsi di dosso il successo, che chiaramente ha avuto anche un lato positivo, però Super Caffone era stata un'esplosione incredibile. Molti che ora ci ascoltano magari non c'erano nemmeno, erano troppo piccoli per ricordarsi, ma era diventato proprio un fenomeno di costume, una cosa quasi inquietante. Com'è stato sopravvivere e tirarsene fuori, se hai dovuto tirartene fuori?
Ma diciamo che forse più che tirarmene fuori ho dovuto mostrare che sapevo fare molto di più. Anche perché era un periodo quello in cui l'hip hop italiano di fatto non esisteva, cioè possiamo dirlo che l'abbiamo inventato noi, ognuno nel suo ruolo, nel suo campo, a volte anche molteplici campi, vedi il tuo, vedi anche magari qualcosa di scritto mio, ma chiaramente ognuno ha avuto il suo diciamo predominante e a volte succedeva che cioè non c'era un sano equilibrio, c'era o il niente o una copertura assoluta che poi partiva dalla musica. Ma siccome non c'erano giornalisti come adesso che avevano consapevolezza di quello che era insomma la cultura e anche l'approccio un po' giocoso così del rap game, a volte fumettistico, esageravano, per cui ecco si finiva in un attimo dalla musica al famigerato reparto costume, società e quant'altro, e non era facile riuscire a tenere botta solo con l'aspetto musicale, perché di fatto l'hip hop non interessava l'Italia, cioè interessava un argomento X o un pezzo ballabile o cantabile declinato in chiave hip hop, non è che interessava l'hip hop to pur. Quindi ognuno a suo modo ci si ritrovava in preda ai mass media e dipendeva un po' dalla canzone. Nel mio caso forse è stata la prima dell'hip hop italiano che annoverava già dei grandi successi come Aspettando il sole in Effa, quelli che ben pensano di Frankie, un intero album di articolo 31, i pezzi d'amore di Sottotono, però il primo proprio forse così nazional popolare che trascendeva e finiva nelle parti appunto costume, società, televisione e quant'altro è stato proprio il mio, per cui poi ho dovuto un po' mettere i puntini sulle i, cioè avevo un po' due strade. Continuare su quel percorso, ma in quell'epoca lì, perché ormai 20 anni fa sembra un'epoca, non avendo il paese, i mezzi culturali per capire l'hip hop, avrebbe voluto dire praticamente non fare più musica, ma fare forse il personaggio di Boo. Mm-hmm. Che come incassi andava anche bene. Infatti ho detto no a qualsiasi sirena d'Ulisse, cioè talent, reality, insomma un bel po' di libri strani, un bel po' di soldini, dando però come posso dire, priorità al Tommaso del primo innamoramento, cioè il Tommaso che stava a scuola e sognava di fare il musicista, che sognava di fare i concerti, e credo di aver fatto la scelta giusta per me, cioè nel senso ogni scelta è giusta per sé in base al proprio carattere e attitudine, cioè mi guardo allo specchio e dico oh, bella Tommaso.
Ma hai avuto mai dei momenti di umanissimo dubbio? Perché nel momento in cui vai a rinunciare a decine di migliaia di euro, perché penso che la grandezza delle cifre andasse verso quell'ordine lì, vengono dei dubbi. Poi soprattutto oggi sai che diventi MC, inizi a fare rap perché vuoi avere successo, te lo stavi sfuggendo. Avrai avuto degli attimi in cui, ma starò facendo la cosa giusta?
Ma guarda, ti dico la verità, in cuor mio in realtà no, però succedeva che comunicando questi aspetti al mondo esterno, a volte i colleghi, a volte semplicemente familiari, cioè non tutti avevano i mezzi o emotivi o di sensibilità o proprio lavorativi per capirlo. Perché io spesso dicevo questa cosa, che però anche io facevo un po' un atto di fede. Guardate, non è importante in questo mestiere quello che accade adesso, ma quello che accadrà. E io per arrivare al punto X dove devo arrivare è importante anche la scelta di oggi, anche se nel preciso momento isolato può sembrare un errore, strategicamente sul lungo periodo invece può sembrare un grande successo, più no che un sì, cioè più quello che non si nota pubblicamente che quello che si nota. E lì per lì chiaramente i miei genitori, facendo lavori diciamo normali, cioè un impiegato dell'Alitalia, un impiegato della SIP, ora diremmo Telecom, TIM, cioè capivano nel senso vabbè, ci fidiamo di te, cioè ci sembri un ragazzo comunque preparato, intelligente, ma anche se sta scelta per noi risulta al momento poco comprensibile, ma insomma ci fidiamo. Invece poi anche loro, insomma, chi più chi meno, perché mia madre insomma è scomparsa molto prima, proprio in quell'anno là di Sanremo, quindi sono ormai passati svariati anni, mio padre molto più recentemente, hanno visto un po' che questo percorso sicuramente è molto faticoso, però portava i suoi frutti. Uno, la mia felicità, che è il frutto più importante, non la mia, ognuno la sua chiaramente, e poi il fatto che ero contento di seguire quello che era il mio destino, cioè di dare il più possibile alla musica. Chiaramente non sono Mozart, però non sono nemmeno forse il Tommaso degli esordi, che per quanto appassionato per certe cose anche bravo, però non aveva le capacità di scrittura, compositive, esecutive, assolutamente no, interpretative, anche discografiche che oggi e chissà quale avrò domani.
Ma tra l'altro all'epoca proprio il tuo successo, il tipo di successo che avevi avuto, aveva messo secondo me molto in ombra una cosa che invece era fondamentale nel tuo percorso artistico, che era il vero amore per la cultura hip hop. Anche quando hai aperto la grande onda, hai prodotto, non lo so, Il Fuoco Negli Occhi, Broken Speakers, c'era veramente un amore per la scena, terzo volume di Indimenticabile, c'era veramente un amore per la scena che era fortissimo e che hai portato avanti anche nei momenti in cui sembrava andare tutto male. Paradossalmente, quando le cose hanno iniziato a girare di nuovo, quando c'è stato l'arrivo di Fibra, di Mondo Marcio, eccetera, tu invece hai fatto suono diverso e ti sei spostato su un terreno un po' differente, non di hip hop puro. Come mai questa cosa?
Ma guarda, sì, come date combacia esattamente con quello che dici, però siccome ricordo dove è stato gettato il seme di questa diversità musicale, in realtà il seme è stato gettato già nel 2002 nell'album La Grande Onda. Mm-hmm. Cioè, album puramente hip hop nel mio stile, quindi anzi vado ancora un passo indietro, tanto siamo noi, ci divertiamo pure. Averno Ottavo Colle Roma, proprio recentemente ho messo insieme vecchie canzoni mai uscite, super rare, in questo vinile che si chiama Ottavo Re, fatto con The Baran Records, approfittando del primo lockdown e delle dirette sulla pagina piotta da casa mia, casa Zanelli. E quindi il pop puro, chiaramente eravamo quelli a Roma più forti che c'erano, capitanati da Iswan ai beat, a uno studio che per noi era impensabile avere in termini economici e di capacità che Sebastiano ha sempre mostrato di avere, e ognuno ci metteva il suo stile. Quello più tecnico e col freestyle anche del Danno, quello più proprio b-boy di Masito legato anche ai graffiti e tutto quanto, e quello un po' più matto su varie righe, hip hop ragga, molto originale anche se a tratti sicuramente ancora un po' acerbo e caciarone del sottoscritto. E io ho fatto un primo album che già mostrava mostrava il fianco a un lato un po' più accessibile, più ballabile, più divertente, campionamenti, citazioni, con dei momenti un po' più riflessivi, come il meglio, come la valigia e come anche ciclico, quello del film dei Manetti. Quindi mostrando già questo aspetto un po', non dico schizofrenico, ma insomma duale, un Tommaso più Tommaso, cioè più intimo, più anche timido, così, e il Tommaso Piotta da palcoscenico, cioè un animale. Per cui la gente che mi conosceva diceva: questo è veramente matto, perché ci ho parlato, parlava normale, italiano, così.
No, ma è così. Io la prima volta che ti ho vista era la Jam a Rimini, famosissima, dove tu con la Taverna Ottavo Colle sei salito sul palco, siete saliti sul palco, avete scuottato il palco praticamente, e tu ti sei messo a urlare in falsetto delle cose.
Sì,
le cose, cioè, veramente hardcore.
Ma poi la cosa bella è che non era studiato a tavolino, perché mentre oggi, come tu hai detto benissimo, c'è il bello e il brutto, cioè che tu cominci a fare questo tipo di musica e anche già un'ansia da prestazione subito, perché fai dei calcoli anche a tavolino, cioè un po' come i calciatori, già cioè subito c'hai la famiglia o l'allenatore addosso. Noi questa storia l'abbiamo scritta pagina dopo pagina, ma senza mai conoscere il finale, cioè, quindi è un mestiere che ci siamo un po' inventati brancolando nel buio da pionieri. Per cui quando io urlavo, facevo cose matte, non è che lo facevo pensando a chissà quale carriera, io pensavo manco di fare, cioè pensavo non di proprio che non l'avrebbe fatta nessuno, cioè solo pensavo al divertimento, mi divertivo io, si divertiva la gente, per me a posto così, un'altra bella serata in compagnia, o a Roma o a Rimini o a Milano, insomma dove fu. E quindi questo è il primo step. Nel secondo ho cominciato a diversificare, a cercare il mio stile, quello appunto più roba coatta, panchettoni poliziotteschi. Poi, siccome non c'ho mai pace, aggiungiamo un altro tassello. E dall'album La Grande Onda, che già era meno hip hop, ho cominciato a mettere, avendo il primo studio, tutti gli strumenti che conoscevo, capire la differenza tra i vari, che ne so, Fender Rhodes, Wurlitzer, il Klein, l'organo, il Juno, cioè quindi Synth, un po' tutte queste cose qua, con un approccio un po' più da producer, e anche con dei mix particolari, tipo quello appunto della Grande Onda, con dei BPM che erano inusuali per l'epoca, avvicinarsi ai 170 e rapparli, diciamo, terzinati. Tutti: ma dov'è? Ma questo non è pure hip hop. Io dicevo: boh, ma insomma è figo, ma che te frega, hip hop, non hip hop, c'è musica. E alla fine, poi sono arrivati gli Outcast, non perché hanno sentito me, probabilmente sono così casuale.
Potrebbe essere una teoria interessante.
Poi dopo, molto dopo, quella velocità di BPM tagliata a metà, dimezzata, composta in minore, con tutta la malinconia del caso e di quei testi così nichilisti, ecco che nasce la trap. Detto questo, non ho inventato la trap, al limite Achille Lauro mi ha copiato i vestiti, perché proprio matto di tutti quei vestiti ero io, dal Jaguar al Super Capone.
Verissimo.
Poi io ho cercato di mettere sempre qualcosa di originale. L'album di Sanremo forse è stato quello più confuso, anche perché appunto era un periodo familiare difficile. Però quando lo risento ancora adesso, delle cose le detesto, altre però scorgo quello che poi sarebbe arrivato, insomma, successivamente.
Ma senti, a fare tutti questi discorsi su com'era quando abbiamo iniziato a fare i pop, anche nel dire l'indie vero, comunque l'indie originario, non è quello che adesso viene catalogato come indie, stiamo facendo i boomer? Oppure è giusto spiegare queste cose, parlare di queste cose e magari pure insistere su queste cose?
Guarda, insistere non lo so, perché io penso sempre, ricordo quando ero piccolo io, mi piaceva quando chi era più grande di me faceva l'adulto, faceva quello più grande, non faceva il mio compagno di viaggio, perché cioè che il genitore o lo zio sia giovanile è bello, che faccia finta che l'amico tuo che sta in macchina con te cazzeggia il sabato sera è un'illusione per entrambi, forse più per lui che non per il ragazzo, e sicuramente nel caso dell'adulto mi suona molto malinconico. Allora preferisco essere sincero e onesto nel mio: sì, sono una persona più grande rispetto chiaramente a chi è nato, ecco, produco un ragazzo che è arrivato fino alle semifinali di, era su gara a Sanremo giovedì scorso, cioè a 18 anni non è che posso far finta che, no, che ho la sua età e vado a scuola con lui, sono problematiche differenti. Però quando stiamo assieme, non tanto perché lui è di Milano, io sto a Roma e ora chiaramente la situazione è quella che è, e ci confrontiamo alla pari, ognuno col suo percorso, cioè è bello io scoprire, insomma, anche dei punti di vista per me lontanissimi rispetto alla musica da cui provengo, che mi fa capire quanto ora sia molto più pop. Cioè forse io, se stessi al liceo ora, io non so se farei trap e pop, non voglio dire di no, non lo so davvero, forse la farei, ma cercando di cambiare le regole del gioco, o forse dire no, non la faccio proprio perché la fanno tutti, che palle, voglio fare una cosa un po' più di nicchia. Perché non dimentichiamoci, in quella scena cominciata da noi, parlo di Roma, la componente sociale non era quella, diciamo, proletaria o più bassa che si avvicinava all'hip hop, che ascoltava invece la techno, ma era quella un po' più medio-alto borghese, nel caso mio piccolo borghese, ma anche sono persone che fanno parte della alta borghesia romana.
Sì.
Perché è una cosa un po' più da fighe, cioè lo facciamo perché siamo diversi da voi che ascoltate la techno, quindi un po' di radical chicchismo c'era, e forse anche quell'approccio così selvaggio era un modo per dire guarda come lo famo noi, cioè liberi e selvaggi perché ce ne frega niente di nessuno.
E quindi, anche perché c'è una parola chiave che da tirare fuori: incompatibile.
Sì, sì,
perché
sì,
l'hip hop doveva essere incompatibile con la roba commerciale ai nostri tempi.
Esatto. E poi, come sempre, la bellezza del destino è che poi tu, nell'essere così incompatibile, facevi un pezzo che nella tua mente era super incompatibile, come appunto Super Capone, e si rivelava invece incredibilmente super compatibile. Anche se poi, cioè, andando ancora oggi a ritroso, dico, ma la base suonava male. Cioè, Campione, Lercio, Soul, Rhythm and Blues. Il testo era in romano, il ritornello selvaggio, e anche la struttura della canzone era minimale, cioè altro che la trap di 2 minuti e mezzo. Cioè, siamo lì. Sì. Strofa il ritornello, strofa dice, ma non respira mai, non c'è uno special, no special. Ma che è uno special? Gli strumenti fanno così, gli strumenti, io sono il campione, che famo? Cioè, l'approccio era veramente selvaggio, ma probabilmente era semplicemente quel selvaggio che gli ha fatto da trampolino di lancio, come avviene oggi, per imporre poi un brano a più adulte, però in qualche modo, come faccio io oggi, cioè rispettosamente ascolto tutto, e anche se non lo capisco cerco di cogliere le cose che possono arrivarmi, anche banalmente l'energia di un ventenne che dico, ah, molti dicono, ma senti che ha scritto, dico, ma lo sai che scrivo io? Cioè, ascolta una canzone, se quello c'ha 18 anni, poi crescerà musicalmente anche come contenuti. Cioè, è bello che la musica, come Jovanotti insegna e a me ha insegnato, cioè a 16 anni è Give Me Five, e a 50 anni è magari un pezzo infinitamente più profondo e d'amore, ma lui racconta la sua vita, e nel farlo è anche colonna sonora della crescita della vita altrui.
Domanda: serve un manager ad un artista? Te lo chiedo perché tu alla fine ti sei sempre molto gestito da solo, mentre sì, oggi avere un manager è, come dire, una componente fondamentale.
Allora, io penso di sì. Cioè, se il manager è Paola Zucker o altri forti, sì. Se il manager è un picco pallo qualsiasi, per me a fare da solo. A livello di immagine, fare da solo non è il massimo, onestamente. Io quello che ho sempre sofferto è che a volte avevo magari un manager, non parlo manco di Claudio che è stato bravissimo, che però non capiva dove volesse arrivare, perché non partendo dalla mia stessa base non riuscivo a far capire quanto.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Hip hop potesse diventare invece un genere di massa, ma non a singoli spot come la dance, cioè il pezzo che è una hit, il resto dell'album non lo conosce nessuno. Cioè imporre invece hip hop come è nel rock, un artista c'ha il suo suono, il suo logo, un album, un percorso sonoro definito di quel periodo, poi cambierà, ma in quel momento è un album che so, glam rock piuttosto che hip hop hardcore. E sta cosa niente, cioè la capivamo io, Paola, te, cioè nel senso solo noi della prima ora, che eravamo ancora siamo sulla breccia, e niente, io dicevo, senti, a sto punto non lo capisce nessuno, io sono convinto che è così, faccio da solo. Quindi alcune volte ho fatto bene, sicuramente mi sono perso alcune occasioni, anche perché spesso c'è una titubanza della parte, diciamo, commerciale o produttiva nel contattare direttamente un artista, perché dicono o è matto e c'è sparano cifre assurdo, oppure mi scoccia parlare di soldi con lui. Invece io dico, guarda, io sono arrivato a fare delle finte incredibili. Sì, guarda, parla con lui che cura queste cose, poi metti un cartonato più o meno.
Veramente?
In ambito televisivo, sì, ne ho fatta una con, mi avevo chiamato per fare l'Isola dei Famosi, che io non volevo fare, però potevo dire a Gori al telefono: guarda, frate, sti cazzi, mi dovevo fatto, guarda, vengo col mio manager, parlo con lui. Quindi ho assoldato una persona, un signore, giacca e cravatta, adulto, proprio il cliché televisivo, per fargli dire educatamente che io ero garbatamente disinteressato. Però chiaramente, siccome lui faceva tanta televisione, anche cose molto carine, non è che non fossi interessato a lui, che è una persona fortissima e validissima nel suo campo. Ora non so in politica perché non sono di Bergamo, e direi anche che è un anno veramente nero per giudicare, insomma, credo che abbia fatto possibile per la sua gente, la sua città. Però ecco, volevo uscirne elegantemente, ho trovato questa formula, chiamiamola formula così.
Ma senti, l'industria culturale mainstream rispetto agli anni 2000, quando c'è stata l'esplosione di Supercafone, ad oggi è peggiorata, è migliorata, è rimasta sempre la stessa?
No, secondo me è migliorata. Ci stiamo tanto, penso anche, che ne so, non dico dei nomi, non per non dire gli altri, dico dei nomi di persone che negli anni di lavoro ho conosciuto, sono ora ai vertici del loro entourage, della loro società, e però amano e conoscono molto bene la musica. Penso a Klaus Bonoldi, cioè, voglio dire, insomma, che è veramente forte, lo ha dimostrato, e la musica la conosce. Penso anche a Pico Cibelli, con un approccio magari anche familiare, più discografico, ma comunque uno che c'ha intuito, cioè sente, fiuta proprio dischi di platino così in giro. E anche il fatto che gli artisti poi abbiano fatto delle loro etichette, chi magari proprio in prima persona, chi in accoppiata, però comunque anche quello è stato l'idea. Forse gli artisti a volte arrivano troppo presto, guarda magari Marra con la sua etichetta con Achille Lauro, cioè loro ci hanno visto bene, cioè Achille era forte ed è fortissimo. Per assurdo, forse rispetto al discografico tout court, sono arrivati quei 2-3 anni troppo presto rispetto poi al boom. Ma chiaramente l'indipendente è un po' come ai tempi nostri il Pisa o adesso il Sassuolo, cioè tu compri il giocatore giovane, poi una volta che ha fatto il botto arriva la Juve, mette il carico e se lo porta via e vince i premi. D'altronde non puoi prenderlo che è già Ronaldo, devi prendere che lo chiamano Cristiano e pare che è forte.
L'ultima cosa che hai fatto in ordine di tempo sono stati appunto questi pezzi che hanno proprio raccontato la terza serie di Suburra. È molto bello come accompagnamento. La domanda che ti vorrei fare, tra l'altro tu già con Suburra hai avuto un rapporto molto forte con un brano che ha fatto epoca insieme al Muro del Canto, ma quanto è realistica quella serie e quanto Roma è realmente così secondo te?
Ah, per fortuna, da romano e da cittadino italiano, ribadisco ogni volta che è un'opera di finzione, e il bello del teatro, del cinema e dell'arte in genere è che può partire da alcuni fatti di cronaca e liberamente spaziare rispetto al giornalismo, che a volte spazia anche il giornalismo in alcuni casi, ma in realtà dovrebbe molto di più attenersi ai veri eventi. Detto questo, ahimè, è tratto da un libro di Giancarlo De Cataldo, magistrato, quindi si ispira a alcuni fatti realmente accaduti. Chiaramente, come posso dire, essendo una serie crime, li hanno proprio messi tutti assieme, da quelli potenzialmente accaduti a quelli accadibili, a quelli che forse la summa degli esseri umani più cattivi al mondo messi assieme potrebbe generare. E però ecco, ribadisco che c'è una componente, ahimè, di cronaca realmente accaduta, ma la finzione, anche le modalità sono veramente esasperate rispetto alla realtà delle cose.
Ma c'è questa tensione sociale in città? C'è questa rabbia strisciante?
C'è stato un momento, tra l'altro prima del Covid, del lockdown, che Roma sembrava davvero infinitamente sotto botta rispetto a Milano, rispetto agli anni passati. Parlo proprio in termini di speranza, cioè di un giovane che vuole fare il suo percorso lavorativo, si è partiti con la musica ma si è finiti un po' a tutto, e mentre prima Roma offriva tutto il possibile, un po' perché capitale, un po' perché una città comunque enorme, a un certo punto alle ultime generazioni, cioè quelle dopo le nostre, fino all'ultimissima, è sembrato proprio un fatto quasi da accettare passivamente che Roma fosse diventata la cittadina di provincia rispetto alla quale dice: vabbè, ma che devo fare? E qui, cioè, ormai lo spazio è limitato, devo per forza andare a Milano o all'estero. E a un certo punto, da quando è scoppiato il fatto del Covid, credo non tanto per meriti di Roma quanto per la situazione contingente che ha riguardato tutti, si è creato quasi la livella di Totò, nel senso, sembra un po' una tristezza generale, una melinconia generale, una mancanza di speranza appunto che attraversa tutte le città, tra cui anche Milano, che da invincibile quasi ha mostrato, come normale che sia per tutta la storia dell'umanità in questo momento, il suo lato più fragile. Per cui ecco, non so dirti quello che è successo, ma in questo momento siamo quasi molto più vicini, fraterni, solidali, cioè questa idea di grande distanza non c'è più, molti sono rientrati. Non te lo so spiegare bene.
No, assolutamente così. È Milano che si è scoperta umana, perché era il posto dove tutto si moltiplicava, tutto cresceva, ed era effettivamente così, perché se tu parli con un MC che è romano al 100%, che è un emblema di Roma come Noiz, Noiz è stato contento di essersi trasferito a Milano, sì, sempre con lo stesso amore per Roma, ogni tanto gli manca ancora, ma penso di poter dire a nome suo che non è per nulla scontento del trasferimento che ha fatto. Quindi si vede che forse davvero a Roma c'era qualcosa che ti tirava giù. Tu però ci sei sempre rimasto.
Io ci sono sempre rimasto e penso che ci rimarrò, complice il fatto che grazie al mio mestiere potevo, al momento devo dire così, viaggiare liberamente e come persona facendo viaggio all'estero, ma soprattutto andando in tour e quindi comunque vedendo poi tutta Italia, la stessa Milano ci vediamo trimestralmente, insomma almeno una settimana. Devo dirti che io nel mio DNA familiare però ho una cosa differente rispetto agli altri, cioè io ci vengo già da Milano.
Sì.
Sicuramente in romano, perché mia madre era di Milano, c'è stata fino ai 15 anni. Il che diceva, ma che vuol dire tua madre? Lo so, però quando cresci da piccolo e tua madre un po' ti parla ogni tanto in milanese, ti racconta delle vighette, ti racconta del quartiere Isola, ti racconta di Piazza della Costa, cioè un po' la senti anche un po' tua la città, no? Mi ricordo sempre quando Ciffa parla di Napoli, che poi lui non è di Napoli, ma la mamma sì, cioè comunque questa cosa di una madre che è di una città e te la passa, cioè per me Milano è già c'è stato nella mia famiglia e il futuro è diventato Roma e anche funzionato bene, quindi mi sembrerebbe un po' un passo indietro. Poi Milano a me piace tantissimo, ci vengo volentieri, però non riesco a fare questo, mi sembrerebbe una retromarcia, capito, per il mio percorso familiare e quindi anche personale. Potrei più pensare a un estero, però alla fine Roma è un po', come dico, anche in certi vizi capitale, questa madre che a volte è affettuosa, a volte temena, però tutto sommato, anche quando ci scazzi, poi a una certa ti manca e hai bisogno del suo abbraccio.
Ti faccio una domanda che ormai si può fare a pochissimi MC. Qual è il tuo rapporto con la politica e con l'essere attivo in politica?
Mi sembra una cosa naturale, cioè commentare la politica da cittadino e di conseguenza nel mio mestiere per fare musica, anche nella musica, che può dire una chiacchierata sopra un palco, addirittura dentro una canzone cercate di levare quella cosa a una poetica più duratura nel tempo, no? Invece sembra veramente, come fu nel pop degli anni 90, un argomento tabù. Apposta dico che sempre più, per un fatto di grandi numeri, si sono riversate, diciamo, nella scena urban di oggi delle dinamiche assolutamente da pop di massa, come erano i 90, quello di che cavolo ne so, Neck piuttosto che la Pausini, cioè
sì.
Politica, no, perdi copie vendute o streaming, dichiarazione, no, quello ci rimichiamo, vabbè, quello no, di che cazzo parliamo? E alla fine gli argomenti che non disturbano, ma sembrano che ti fanno cattivo alternativo, sono più o meno quelli che conosciamo, quindi argomenti un po' denaro, macchinoni, tatuaggi, qualche spaccio alla buona così da 50 euro.
Ma c'è oggi qualche realtà da cui ti senti rappresentato politicamente?
Ma guarda, io per esempio, cioè, l'approccio così anarchico di Achille Lauro mi piace molto, l'approccio hardcore sul palco e non solo, anche nella timbrica di Mezzo Sangue mi piace, le super liriche di Rancore mi piacciono, però ecco, se poi ci penso ti sto dicendo nomi di persone che hanno già sui 35, quindi se devo cercarti qualche ventenne, mi è piaciuto l'immaginario di un videoclip di Rosa Chemical che ho visto legato molto al mondo così un po' rom sinti, poi magari non il testo, però comunque un approccio c'era. Vengono qui a Solus dove sto, che c'è l'ufficio Grande Onda, gli studi così, vengono dei ragazzi di 20 anni e dico, fai trap? No, faccio punk trap, dico punk trap, che c'è? Fammi capire. Poi in realtà dei punk non c'è nulla, non so dov'è il punk nella loro mente, forse i capelli un po' verdi, però comunque c'è già l'idea che loro non gli piace, vogliono cambiarlo, lo stato delle cose. A me questo mi piace, cioè, lo rispetto tantissimo, al di là di dove tu poi vada, però di questa sorta di instabilità continua, no? Come se fosse una formula chimica, quella della musica, della vita e della scena urba, che è sempre instabile, quindi ogni tanto è pronta a detonare, a lanciare qualche bomba che duri nel tempo, come poi la prima trap, che aveva una fascinazione musicale che a me mi ha colpito molto, tutta questa cosa, composizione in minore, questa tristezza unita alla melodia, la semplificazione dei testi, asciugare anche le metriche in modo che potessero arrivare a tutti, questo è molto bello. Poi moltiplicato, anzi proprio duplicato all'infinito per tanti artisti, tutti molto simili, certo la rende forse un po' noiosa, e anche io che crescendo molte sfumature non le vedo più. Questo è un po' normale, come mia madre quando ascoltava l'hip hop, ascoltava me, poi ascoltava Frank e dice: oh, ma è uguale, ma come è uguale, ma siamo diversissimi, qualsiasi cosa rap, negli articoli sottotono per lei, ma sono tutti molto uguali, ma come, ma non senti le differenze, ma probabilmente lei non le sentiva, come io non sento alcune sfumature degli artisti trap, che tra di loro si sentono invece molto più lontani di quanto io non li percepisca.
No, ma poi giustamente hai risposto mettendo il focus sugli artisti, in realtà ti potrei anche spostare e dire, ok, ma a livello proprio politico, non di artisti, perché ci sono stati dei momenti in cui tu ti eri impegnato, ti eri quasi schierato politicamente in situazioni ben definite. Oggi andresti in una direzione specifica o sei come molti di noi, ti osservi attorno e non sai bene e finisci con lo scegliere il meno peggio?
Ah, guarda, sono in questa fase che hai detto, cioè se penso da cittadino romano mi sto guardando molto attorno, sto capendo anche, diciamo, i grandi partiti, e chiaramente senza nascondersi il PD, chi voglia sostenere, al pensiero che possa sostenere un sindaco che già il suo l'ha fatto, insomma è un po' cresciuta sul campo, però forse ha raggiunto una stremizzita sufficienza in coda, ma è partita proprio così insufficiente che poi la media forse fa 5. Beh, io non mi sentirei di supportare qui una città come Roma e il suo potenziale che ha inespresso, ma che deve per forza cambiare le cose, ma non di San Pietrino in San Pietrino, ma proprio col trattore. Beh, allora penso a una figura che sia molto più preparata e carismatica. Di quelle così puntate sul tavolo ti direi al volo Calenda. Non ho detto che voterò Calenda, ho detto che però quando parla, anche se non sono d'accordo, dico però cazzo, questo è preparato, questo ha studiato, questo conosce il mondo, questo è dotato di parole e contenuto, mi piace molto come approccio, non urla, ragiona, cioè non c'ha questo atteggiamento infantile di Salvini da social network, che però evidentemente funziona molto per chi lo vota, per cui giusto o sbagliato, bianco nero, merda, luce, capito? Cioè non è così proprio la vita.
Senti, guardandoti indietro, guardando questi 20-25 anni, c'è qualche artista clamorosamente sottovalutato che avrebbe meritato molto di più e poi per chissà quale motivo invece non ha ottenuto quel che doveva?
Sì, secondo me sì. Guarda, se penso alla mia generazione così al volo, per esempio credo che Turi dovesse raccogliere molto di più, ma sicuramente me ne dimentico qualcuno, eh? Cioè no, più di uno, anche i Lyricals erano molto forti, però ho capito che eravamo una manica dei matti, cioè nel senso, era veramente un concentrato di folli, chi per questioni di ego trip esasperato, chi per questioni di droghe, chi per vari motivi, però c'era tanta gente forte, diciamo, della nostra generazione di artisti pop, e tutto sommato, calcolando quanto vendevamo poco l'hip hop allora, ne sono rimaste ancora un bel po', chiaramente ognuno col suo percorso, da quello classico che mi viene sempre in mente immancabilmente, insomma, Simone Massi con il Fomento, a quello più istrionico di Neffa, beh, penso anche a Fish, insomma, cioè bei nomi sono rimasti. Se penso alla generazione successiva, che l'ho nominato prima, Gesto, perché Gesto è un genio e ha messo tanti semi di quello che è diventata poi la trap italiana, forse davvero presto, troppo presto rispetto a raccogliere i frutti che avrebbe meritato, cioè chiaramente ha raccolto dei frutti, ma potrebbe essere dei frutti molto più ampi.
Per la domanda finale ti farei proprio il classicone, progetti per il futuro, un evergreen più che una domanda.
Sì, no, guarda, progetti per il futuro non mancano, l'etichetta devo dirti che sta andando molto bene, avrei voluto risponderti ora, sì, ho un ragazzo finalista a Sanremo, siamo arrivati insomma in semifinale a 18 anni, quindi avrà tutto il tempo per rifarsi, e anche altri progetti che stanno uscendo, cioè Alessandro Proietti che è anche attore in Suburra 2 e 3, con un sacco di parti, che è anche un ottimo rapper, stiamo finendo il suo album, uscirà l'anno prossimo, e poi usciranno, insomma, io ho registrato altre cose che a vario titolo vedranno la luce. Uno è un pezzo che ho scritto e prodotto per un altro artista, uno è il rifacimento di una canzone molto romana, molto importante di Roma, che fa 50 anni hanno chiesto la mia versione, e poi altre cose mie che sto scrivendo, perché io avevo un album che ho interrotto per fare Suburra, ma che vorrei riprendere. Non ti nego che sto anche aspettando, ho fatto l'Ottavo Re, ho fatto Suburra, insomma io ho fatto, vorrei cantarli dal vivo, perché io ho capito più che mai quest'anno che io vivo per i concerti. Non è che li faccio perché ho problemi di discografia, cioè non ho alcun problema, è che io faccio discografia perché voglio fare live, in realtà è il contrario di Battisti. E quindi se non si torna a suonare, chiaramente produrrò altre cose, ma cercando anche un po' di guadagnare tempo rispetto a poter tornare sul palco con la mia band, che per esempio giovedì facciamo una jam session qui in studio, non perché si possa suonare, ma perché proprio mi manca ossigeno.
Perfettamente comprensibile. Di sicuro non è mancato il piacere di averti ospitato, anzi grazie veramente, perché hai capito lo spirito di queste nostre chiacchierate su TRX, che è sempre molto rilassato, e cerchiamo veramente di affrontare un po' tutti gli argomenti possibili. Piotta, è stato davvero un piacere.
Bella Dami, e bella ancora a tutti quanti TRX Radio, se becchiamo presto.
TRX incontra.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get 1-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.